tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Intanto, signori, la domanda che tutta Italia si sta facendo in questo momento è: Boris sta con Maria Rosa Mancuso del Foglio, che dice chiaramente Aldair, sì, Aldair, Odissea, no, perché a me quando penso al capolavoro mi viene in mente Aldair, cuore giallo, Odissea di Nolan, capolavoro, tre ore di capolavoro, o con Francesco Piccolo su Repubblica, che dice una merda. Attenzione, Piccolo o Mancuso? Prego, allora, Boris Sollazzo.
Intanto io ti dirò che c'è un po' di Aldair Cuore Giallo Rosso in Odissea.
Ma certo, sì, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non
anche nel ritorno a Itaca.
Brissio,
no?
Brissio. Era proprio lì con la trappare.
Anche quando Ulisse trova una
ma è
via,
finito il tempo a nostra disposizione,
a lui,
purtroppo.
Una via intestata a lui, esatto, a Itaca. No?
Esatto.
Allora, io sono abbastanza sconvolto perché... diciamo, non so, che temo che le prossime frasi mi alieneranno la simpatia di chiunque,
sì,
però in fondo ho già
sei
però
partito benissimo stamattina,
ho già
Boris.
Perso qualsiasi bene. Cosa dicendo che odio gli animali domestici.
Perfetto.
Che speravo spostasse il
non gliene frega un cazzo a nessuno
dal femminismo, pensavo gli animali fossero
odio
gli animali femmina, vediamo se questo
qui c'è solo negli Stati Uniti, se dici il finale dell'Odissea fai spoiler.
Bella.
Un altro scrive invece: ho visto due film di Nolan e mi pare un vero cialtrone. Bellissima, pure questa non è male. Attenzione signori, abbiamo parlato per 3 minuti e 58, ora abbiamo detto ancora un
allora,
cazzo.
Allora io sono
prego.
Abbastanza sconvolto perché devo dire che tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi scriva meglio, Maria Rosa Mancuso.
Sì.
Però tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi sia più simpatico, Francesco Piccolo.
Benissimo.
Alla fine della fiera avrei, cioè la batte di poco, e Maria Rosa Mancuso non è simpatica, quindi non è che stiamo parlando di
bene,
Piccolo.
Ma... ottimo.
Però diciamo che dovendo tirare fuori dalla busta un numeretto, avrei detto di essere d'accordo con Francesco Piccolo. Neanche per idea, sono d'accordo totalmente con Maria Rosa Mancuso. Odissea è il più bel film di Nolan. La prima volta è quello che lo chiedevo da anni. Posso
tu avevi paura? Come
no, sbaglio? Ma io ero terrorizzato.
Vabbè,
terrorizzato e dici
l'unico
il
che
bel
può fare
film di Nolan.
Mi ho detto, era l'unico che poteva fare Odissea, era Nolan, ma lo farà di merda. Questa era il mio... E io poi avevo sempre sostenuto e continuavo a sostenerlo fino all'Odissea che il problema di Nolan era che era il più grande regista del mondo ma non aveva fatto i più bei film del mondo, proprio perché era più interessato alla forma, alla regia, allo sguardo su di sé piuttosto che sulla storia. E qua invece azzecca tutto. Intanto capisce che l'unica storia che ha senso raccontare è proprio l'Odissea. Non solo perché è l'origin story delle origin story, cioè l'origin story della civiltà occidentale, è quello su cui noi abbiamo formato i nostri valori, è la Bibbia laica di studenti, ma non solo, proprio dell'Occidente, della cultura ellenica, della cultura latina, c'è tutto, adesso volendolo raccontare è un on the road, è un fantasy, è un romanzo di formazione, è un film di guerra. E la cosa più incredibile è che lui riesce nell'intuizione che io non avrei mai avuto, ma credo che nessuno abbia avuto prima di vederlo, di tradire completamente l'Odissea, anche se poi su alcune cose invece è filologico e tutti se ne sarebbe aspettato e l'avrebbe tradito.
Sì.
Tradire completamente l'Odissea, perché qual è il senso profondo dell'Odissea? Adesso non voglio fare la pippa, però ero bravo al classico.
Nel laboratorio aperto.
Sì,
era bravissimo a fare
però
la pippa,
Boris. No, ero abbastanza bravo al classico. Ed ero uno dei pochi che si è letto adesso, faccio proprio la cosa, l'Odissea in greco, quindi capisci che...
Vabbè.
Era uno dei pochi che... lo so.
Non spoileriamo,
lo so,
non spoileriamo.
Si sarebbero aspettati Emilio Pappagallo, ma questo l'ho fatto io grazie a mio zio Ezio.
Sì.
Era professore di latino e greco. E il problema dell'Odissea è che noi lo consideriamo un romanzo come classicamente immaginiamo noi l'idea del romanzo. L'Odissea in realtà è un'opera collettiva, è un'opera probabilmente raccontata da più persone in diverse fasi temporali che hanno sedimentato più o meno adesso.
Tu dici, una di quelle persone è Christopher Nolan.
Come la Bibbia e il Vangelo, no? Cioè che hanno costruito la loro narrazione attraverso varie sedimentazioni. Perché? Perché è diventato un racconto identitario, un racconto profondamente identitario. E quando un racconto è identitario, non è importante la filologia verso quel racconto, è importante cosa rappresenta per le persone che lo leggono in quel momento o lo vedono in quel momento. E l'Odissea è quello di cui avevamo bisogno adesso. E quindi è tanto, per esempio, un racconto incredibilmente femminista. I personaggi femminili sono straordinari. Tu per tre quarti del film dici, ok, bello, come sempre di Nolan, però che cosa sta succedendo? Che cosa mi vuoi dire? Dove stai andando a parare? Non è che per l'ennesima volta mi hai costruito il palazzo bellissimo e vuoto. Poi arriva Hathaway, che fa Penelope, fa un discorso a Ulisse. Quel discorso rovescia completamente tutti i ruoli. Dice che la protagonista dell'Odisseo è Penelope e non è Ulisse. Non vi dico che cosa dice, ma è una cosa potentissima da sentire in questo momento. E tu capisci come nei film di Spielberg tutto quello che c'è dietro. Nell'ultimo film di Spielberg, Disclosure, io dico una cosa, dico la parola finale, che non è uno spoiler perché non potete capirlo. La parola finale è ascoltate.
Sì.
Ok. E sembra l'inizio di qualcosa. In realtà chi vedrà il film capirà che è la fine. Cioè è il senso profondo del film. E lo stesso succede con Nolan. Nolan diventa lo Spielberg di questi anni. E perché lo fa? Perché il film è formalmente bellissimo, perché c'è una cura dei suoni e dei costumi esattamente come in Oppenheimer. Lui ha iniziato questo percorso in Oppenheimer. La seconda parte di Oppenheimer era un altro film, era un film pieno di cuore, ma finalmente ci mette la pancia, ci mette il cuore. Ogni tanto non vediamo Nolan e finalmente capisce che quando tu non vedi Nolan, vedi tutto Nolan. Cioè, nel senso, quando è la storia a dirti che quello è un film di Nolan e non il movimento di regia, non l'aereo che svolazza, non... E poi c'è tutto quello che lui ha, un po' come nella Grande Bellezza di Sorrentino, c'è tutto Nolan. Cioè, ogni simbolo è un pezzo dei suoi film. Il Ritorno a Itaca è il famoso meme di Interstellar in cui lui guarda la sua vita. C'è un particolare oggetto che non vi dirò, che è la trottola di Inception. Quindi c'è veramente una costruzione, mi piace dirlo, mitologica ed epica. Cioè lui capisce quella roba, che l'Odissea non era una cosa che andava raccontata come anni fa, era una cosa che andava raccontata con il senso profondo che funziona adesso, e diventa un film femminista e pacifista, secondo me straordinario. Secondo me è il film che dice che grande regista di film sia Nolan e non solo regista. Io sono sostanzialmente entusiasta. L'unica cosa, ecco, l'unico problema che potrebbe essere incredibilmente risolto in Italia e in Grecia è la lingua. Perché a un certo punto, mentre tu sei dentro questa epica, ci stanno quelli che fanno durante le scene di guerra go, e tu dici no, aspetta, no. Perché è salvato il soldato Ryan? Che è successo?
È disturbante.
E quindi forse il doppiaggio, un po' come in Fullmetal Jacket o in Barry Lyndon, al contrario, il doppiaggio, io non so, non mi sono informato, però spero abbiano coinvolto un linguista, visto che i soldi ci sono, o spero che ci si sia coinvolto anche Nolan, in una lingua come l'italiano, come il greco, che ha una quantità di sfumature, potrebbe persino migliorare il film, perché quel momento là, insomma, quando... l'epica,
sì, anche
porta.
Perché fa proprio parte della nostra tradizione,
sì,
per
sì, sì. È, e lui è un film d'azione,
un
anche
un po' come Dante, se fai, non lo so,
Damon, devo dire, fa lo sforzo. Cioè Damon è un Ulisse anche in inglese molto forte, molto potente, e che fa uno sforzo anche di costruzione della voce, altri meno, però insomma poi non c'è niente sbagliato. Pattinson è un cattivo meraviglioso, finalmente si toglie di dosso Twilight. Anne Hathaway già era la donna che ho sempre amato, adesso è la Meryl Streep mora, probabilmente. Insomma, io sono entusiasta. Farò fatica a prendere sonno sapendo che sono d'accordo con Maria Rosa Mancuso.
Mi sembra quindi un sipoticchia.
Sì,
bene, allora ragazzi, Boris Sollazzo, Odissea, solo giudizio.
Beh, è il film che si deve vedere nel... ecco, mi piace dire questa cosa.
Sì.
Si deve vedere per un motivo. Non so se vi ricordate il documentario su Dune di Jodorowsky, in cui Nicholas Winding Refn dice una cosa meravigliosa. Cioè dice: se avessero fatto fare a Jodorowsky Dune, sarebbe cambiato l'ordine creativo e artistico sul come giudichiamo i blockbuster, e probabilmente lo stilema del blockbuster sarebbe diventato Dune di Jodorowsky e non Star Wars di Lucas. Star Wars porta gli Avengers, Dune di Jodorowsky avrebbe portato a un altro tipo di grandi film hollywoodiani. Ecco, secondo me, se lo capisce l'industria, l'Odissea farà proprio questo, cioè cambierà il senso del blockbuster. E in un momento di conformismo tale, l'idea che il senso del blockbuster potrebbe non essere più gli Avengers, o meglio ancora dire, guardate gli Avengers nient'altro che sono che una pallida imitazione della tragedia greca, della mitopoiesi greca e via dicendo, però non in maniera semplificata come faceva Guerre Stellari, adesso questa forse è peggio degli Animali Domestici, ma in maniera strutturata. Era un film commerciale straordinario, però aveva non c'ha la strutturazione di Odissea.
L'Odissea, solo giudizio? Hai parlato 7
vedere,
minuti?
Però dopo mi devi far parlare dell'unico altro film che è.
Bene. Radio Rock Podcast. Benissimo, loro sono i Green Day con... tu mi dici le cose così mentre dobbiamo rientrare in diretta.
Ma è un super scoop, tra l'altro.
Ho capito, ragazzi. Mi dici le cose così, scoop così. Allora, Oppenheimer, vomitevole addirittura, dice qualcun altro.
Film straordinario dai, pagava, secondo me, nella prima parte ancora la concettosità di... alla Tenet.
Poi non sarà il migliore di Nolan, però è un bellissimo
di Nolan
film.
Ma la seconda parte, secondo me, è l'inizio del Nolan che decide di avere l'ambizione smisurata che è uno Spielberg di sprecare il mondo in un film. Odissea è bello per quello, cioè Odissea ha la capacità di dirti: ok, io prendo il racconto primigenio, racconto tutto quello che noi dovremmo sapere della nostra, del nostro modo di essere, e te lo porto al cinema. Ed è una cosa che secondo me sa fare solo Spielberg. Cioè Spielberg, un racconto che coinvolge il mondo, perché anche quelli che io forse preferisco come Scorsese e Coppola fanno il contrario, cioè prendono il particolare e lo rendono universale. Loro prendono l'universale, lo rendono particolare e lo riproiettano sull'universale.
Non toccate i fili. Allora, molto bene, caro Boris. Dunque, ma gli americani che fanno film su temi mitologici purtroppo lo snaturano, perché dietro dentro c'è un punto di vista falsato e anche un po' una propaganda americana mascherata, come già gli già citati supereroi americani, nonché tutta la serie 300.
E invece Odissea, allora, intanto Nolan non è americano, è britannico, quindi questo insomma,
già partiamo,
già ti capisci. Ti fa capire che ha una visione molto più kubrickiana, diciamo. È uno che fa film in America, ma li fa con un grado di libertà per cui non gliene frega niente, anche perché sennò Oppenheimer non esisterebbe. Insomma, Oppenheimer è uno dei più grandi atti d'accusa verso il più grande crimine di guerra compiuto dagli americani, e lo fa con una maturità e una forza straordinaria. Oppenheimer, secondo me, è il momento in cui lui è diventato grande come regista nel raccontare una storia. Odissea è il momento in cui lui si sente libero anche di arrivarti a commuovere fino alle lacrime. Io faccio sempre un esempio: Interstellar, che probabilmente è il film più vicino a all'Odissea. Cioè Interstellar, secondo me, sono state le prove generali. Lui ha usato la fantascienza per mascherare il suo lavoro sull'Odissea. È un film che per certi versi trattenuto e per altri versi furbissimo. E qui trova tutto l'equilibrio che invece in Interstellar non c'era. Devo dire, io sono contento, perché pensavo che sarei morto convinto di aver visto il più grande regista senza aver visto un grande film. Questo è un film che entrerà in quelle classifiche, i migliori 10, i migliori 50, i migliori 100, poi a seconda, insomma, lo dovremmo far sedimentare.
Certo.
È un'opera enorme, e io me lo voglio rivedere in italiano, perché sono curioso, perché potrebbe essere una grande occasione quella fatta in italiano. Però ragazzi, il pregiudizio è brutto, perché appunto lui è un britannico, tra l'altro un britannico particolarissimo, perché non ha mai usato una mail, non ha mai usato uno smartphone. Personaggio incredibile. Un studioso di classici.
Senti Boris, tu volevi fare un prima, allora, quindi chiaramente l'Odissea di Nolan è il film non solo della settimana, probabilmente del periodo, e forse anche dell'anno,
cioè,
non
adesso
lo so.
C'è una bellissima, bellissimo però, video di Giuseppe Scoditti, che è un bravo attore dell'ultimo film di Moretti, e anche un bravo, diciamo, comico a teatro che fa monologhi teatrali. Uno mi pare che si chiama Se ucciderò Paolo Sorrentino, quindi era anche carino, che legge da attore i primi commenti sull'Odissea di Nolan, e questo sarà il film che vi farà discutere per i prossimi probabilmente 6 mesi, anche perché tra l'altro adesso io non so, magari andiamo a vedere su Cinetel poco prima di andarcene, ma tenete presente che in varie multisale il primo posto libero è mercoledì prossimo.
Sì, sì. Bene, bene. Ragazzi, molto. Dobbiamo chiudere. Però c'è un ultimo film di cui volevi parlare velocemente, Boris.
Allora, Agent of Happiness, che è un documentario. È esattamente il contrario di quello che può essere l'Odissea. Un film piccolo, un documentario invece è un grande film di finzione. un'opera che non va a guardare l'universale, ma va a guardare il particolarissimo. Però se io dovessi prendere un bambino, per esempio mio figlio Carlo di 7 anni, e dirgli che cos'è il cinema, lo porterei a vedere Agent of Happiness e poi Odissea, perché Agent of Happiness è un film piccolo piccolo che ha però la stessa ambizione di Odissea. Va in Bhutan, dove c'è l'indice di felicità nazionale lorda, cioè una sorta di PIL della felicità. Attenzione, può sembrare un'idea di marketing culturale, e lo è, ma è un'idea che non hanno avuto in Bhutan, la ebbe Robert Kennedy, che disse basta con il PIL, dobbiamo misurare l'indice di felicità partendo dalla prima dichiarazione, dal primo articolo della dichiarazione di fondazione degli Stati Uniti, e 2 mesi dopo aver detto questa cosa fu ucciso. Quindi diciamo che è una cosa più seria di quello che sembra. Ovviamente il Bhutan ha usato anche questa furbizia di marketing antropologica per diventare qualcosa sulla mappa. Cioè nessuno sapeva dove era il Bhutan, cos'era il Bhutan, e effettivamente questa cosa che ormai ci giostriamo da anni, soprattutto noi occidentali, in maniera folcloristica, ha dato un turismo al Bhutan. C'è un certo punto uno degli intervistati che dice non so se sono felice perché non posso più esplorare la mia terra, ci sono troppe case. E le sue troppe case sono comunque con una densità di una ogni 500 metri, però ovviamente ti fa capire che cos'era il Bhutan prima, no? Quindi ha portato della ricchezza e va bene così. Qual è l'idea geniale del regista? Arriva e prende tutta una serie di persone, alcune più, tra virgolette, normali, altre più ai margini della società, e gli fa un questionario di 148 domande, una più assurda dell'altra, per capire se effettivamente il Bhutan è il paese più felice del mondo. E tu dici va bene, questo è pazzo, questi sono pazzi, che cosa sto guardando? E le risposte sono ancora più demenziali, ma in realtà man mano che vai avanti, e qui c'è un po' la commedia all'armata Brancaleone, man mano che vai avanti tu ti rendi conto che lui con quelle 148 domande insensate ti sta dicendo ma come fai a misurare la felicità? Qual è il senso di misurare la felicità? Loro tentando di rispondere ti fanno capire che questa operazione di marketing culturale li ha spaesati. Cioè chi non è felice ti dice sto in un posto così bello, perché non sono felice? E quindi cominci a capire che quel tipo di contraddizioni esistono. E un film che ha nell'ironia, nella dissacrazione, il suo punto di vista diventa anche incredibilmente profondo e sensibile, perché quelle persone non vengono trattate né come oggetti né come elementi comici, vengono trattate in maniera profonda. Bene. Ma ancora, aspetta, c'è ancora un piano di lettura che è, poi finisco, c'è ancora un piano di lettura che forse è quello più interessante, perché a un certo punto però capisci che è vera anche la cosa della felicità, cioè che forse il Bhutan non è il paese più felice del mondo, però è un paese in cui è difficile essere infelici, perché anche la ballerina transgender, che ha tutti i motivi per essere infelice ed essere piena di rabbia, sviluppa una malinconia, ma non sviluppa la rabbia che dovrebbe sviluppare, come se effettivamente in quel contesto ci fosse qualcosa che costruisce un modo alternativo di essere e di esistere. Ora, un documentario che riesce ad arrivare così a fondo su un massimo sistema che è illeggibile sia dai letterati sia dai registi, altro tanto, è un grande film come l'Odissea, anche se è piccolo piccolo sia in termini di budget sia in termini di movimenti di macchina, di ricerca dei protagonisti. Lì conosciamo tutti, sono tutti grandi divi, qui sono tutte persone ai margini, però il cinema che amo, quello che mi fa battere il cuore, sta bene. In Agent of Happiness tanto quanto in un'Odissea.
Bene, bene, bene. Grazie Boris.
Quindi,
Sollazzo,
andateli a vedere insieme. Fatemi il favore, facciamo fare 300 milioni di dollari sia all'uno che all'altro.
Bene,
vi prego.
Bene, bene, bene. Beh, il coraggio di uscire nel weekend in cui esce anche Odissea, insomma, va premiato.
Sì, e poi bene. Posso dirvi, io ho avuto la fortuna di vederli uno appresso all'altro ed è stata una figata. Cioè, è una specie di super seduta di terapia video e audio, e tu esci
complementari.
Aspetta. Comunque, un attimo, ho visto un po' i dati, Odisseo ha già incassato più di 200 milioni.
Odisseo va bene. Euro. Allora signori,
però in Italia invece
2,180.
Beh, inizio enorme, però forse aspettavo addirittura di più.
Bene, bene. Allora attenzione, settimana prossima commenteremo con Boris Sollazzo i risultati. Occhio, di Odissea. Numeri alla mano. Intanto grazie a tutti, buon weekend, appuntamento
ciao
a lunedì. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. tutta un'altra storia.